Ben trovati a tutti e buon weekend qui sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Da parte mia, Arianna Caramanti, un saluto e un ringraziamento alla regia di Luigi Gabriele al di là del vetro, pronti anche questa volta per questa nuova puntata di Taggami! Il programma è realizzato in collaborazione con Plumia, l'agenzia di digital marketing che ormai conoscete tutti molto bene e che torna come ogni weekend per parlare con esperti, imprenditori di web, innovazione digitale, comunicazione e marketing digitale. Vogliamo rivelarvi le opportunità che il web ci riserva e approfondire le strategie per fare business sempre attraverso il digitale. Oggi cercheremo, cari amici, di spiegare in modo semplice, come facciamo sempre, che cos'è la digital transformation, ovvero la trasformazione digitale, lo dice la parola, e quali esperienze vengono offerte oggi in ambito digitale. Lo facciamo quest'oggi con Francesca Cipollaro, che è una professionista nel campo dei servizi digitali, con alle spalle una grandissima esperienza di progetti nell'ambito della digital transformation. Ben trovata a Radio Cusano Campus, Francesca.
Grazie, Arianna.
E grazie e ben trovato anche a Luca Pizzato, che ancora non conosciamo, non lo conoscevo nemmeno io, perché gli amici di Plumia ce lo tenevano nascosto, non so dove, però è uno sviluppatore web di Plumia, abbiamo il piacere di conoscere e di trovare quest'oggi su Radio Cusano.
Buongiorno,
ciao Luca.
Grazie a tutti.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito, finalmente ti vediamo, poi dopo ci racconterai anche di cosa ti occupi nello specifico nell'agenzia di marketing digitale Plumia. Francesca, iniziamo da te però, iniziamo sempre dalle donne, devi sapere questo.
Grazie.
Bene, so che hai alle spalle una grandissima esperienza, un percorso anche abbastanza, insomma, importante. Lo vogliamo raccontare a tutti i nostri ascoltatori? Ci racconti cosa fai nello specifico, di che ti occupi e da dove sei partita soprattutto?
Molto volentieri. E se penso al mio percorso di studio, in effetti anch'io tutte le volte mi stupisco moltissimo. E mi sono laureata giovanissima, avevo solo 22 anni in matematica.
Wow, complimenti!
Più di 20 anni fa oramai, a Napoli, perché sì, sono napoletana. E quando probabilmente la parola STEM, che oggi è molto trendy e accomuna tutte quelle che sono le lauree di natura scientifica e tecnologica, sì, neanche si conosceva.
Bene.
E da lì in poi ho collezionato tutta una serie di esperienze, e stranamente tutte molto diverse tra loro, ma che forse sono riuscita ad affrontare proprio grazie al modo di pensare che ho appreso nel corso di questi miei studi, diciamo così, insoliti all'inizio.
E complessi anche, perché devi sapere che per me è un mondo proprio sconosciuto, totalmente proprio estraneo. La matematica e tutto quello che ne concerne.
Se penso ai miei 4 anni accademici è stato veramente un fulmine, cioè tutti di un soffio, quindi ti devo dire...
Ma hai scelto matematica però perché è riportata, cioè ti è sempre piaciuta in realtà oppure è stata una scelta che hai fatto dopo?
Ma mi piaceva, semplicemente mi piaceva, mi veniva in modo naturale, facile. Mi ricordo ancora che ero ragazza, insomma ero al liceo, mi addormentavo, diciamo, magari pensando a qualcuno dei problemi che ci avevano dati a scuola, il giorno dopo mi svegliavo e magicamente...
Con la soluzione? Sì. No, vabbè, non
ti
ci
giuro,
credo, sei un
ti
genio. La compagna di banco che tutti noi invece capre in matematica avremmo sempre desiderato. Vabbè, io però devo dire la verità, ero così con le versioni di greco e latino, me le sognavo di notte, non so se sia un bene o un male, però insomma capitava anche a me. E quindi stata sempre appassionata di matematica e poi...
Eh sì, la scelta è stata, diciamo così, di getto, senza pensarci, cioè sicuramente non avevo la consapevolezza di capire che cosa poi mi avrebbe aperto questo percorso di studi, però... la cosa strana è che una volta laureata sono riuscita a collezionare una dopo l'altra delle esperienze tutte diverse tra loro, anche tante aziende diverse tra loro, e la cosa che sicuramente mi sono portata dietro dal mio percorso accademico e che mi ha, diciamo, arreso tutto ciò possibile è stato sicuramente il modo di pensare che ho imparato all'università, cioè come approcciare i problemi e la logica. Cioè la logica applicata a quelli che sono poi i contesti reali. Io dico sempre che grazie alla mia laurea ho costruito una professionalità liquida. liquida perché tutte le volte mi consente di scompormi e ricompormi in forme diverse, e tutte le volte il volume che assumo, diciamo, mi consente di ricoprire angoli che prima non coprivo, cioè quasi in modo inconsapevole, però è così.
Mi puoi fare un esempio pratico però, in modo tale che riescano a capirlo anche gli ascoltatori, perché è molto interessante, no? È un bel modo anche di affrontare i problemi veri e propri, no? della vita quotidiana, e saperli anche un po' plasmarli, ho capito bene?
Assolutamente. E se penso alla mia primissima esperienza, dopo la laurea ho lavorato in un centro di ricerca all'università e mi occupavo, insieme ad un gruppo molto, diciamo, esteso di giovani studiosi, di modelli matematici della propagazione delle onde sulla superficie del vulcano, del Vesuvio, del resto.
Bene.
A Napoli.
Bello.
Ecco, quindi una cosa, tu dici, ok, ti servirà a nulla o chissà che cosa ti servirà. L'esperienza successiva è stato un lavoro in Barilla. Barilla.
Hai capito? Sì.
Dove?
La famosa azienda che tutti conosciamo, certo.
Sì, e dove invece magari ho lavorato sulla parte di logistica distributiva. E quindi anche lì, anziché applicare dei modelli matematici alla propagazione delle onde, i modelli matematici e geometrici, insomma si chiamava, mi ricordo ancora, la geometria di carico, dovevamo, diciamo, ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto con il maggior numero di pacchi di merendine, di pasta, di tutto quello che serviva a saturare un camion. Quindi, diciamo, questa è la cosa molto strana, che
certo.
Nel tempo l'applicazione delle logiche a temi completamente diversi, piuttosto che una delle mie ultime esperienze è stata lavorare in banca, quindi un mondo ancora totalmente diverso.
Quindi hai applicato la logica in qualsiasi ambito, e può essere applicata soprattutto in qualsiasi ambito lavorativo, secondo te?
Secondo me
serve a tutto, no? Apre la mente. Totalmente.
Secondo me sì. Oggi c'è questa consapevolezza più diffusa grazie anche a tante associazioni, tanti articoli, tante esperienze. Quando io ho cominciato a costruire questa professionalità che definisco liquida, l'ho fatto in modo inconsapevole. Quindi neanche ne ero...
Non eri a conoscenza, no. Ti sei gettata.
Mi
verso
sono
un
gettata.
Universo che magari ti poteva inizialmente piacere, e poi hai scoperto che invece sei in realtà proprio portata per questo indirizzo, per questa via.
E se ci penso adesso, probabilmente adesso il segreto dei tanti gruppi di lavoro è la multidisciplina. E quindi trovare delle persone che hanno esperienze diverse, diciamo studi diversi, è fondamentale secondo me. Quindi diciamo anche questo mix and match di esperienze e cultura accademica è una cosa che col tempo assumerà sempre più lavoro, più valore.
Certo, certo, ottimizzare le varie risorse, metterle insieme, ognuno dà il suo, no? Se così possiamo dire, perché no, una somma di esperienze che fanno sempre bene per accrescere insomma un lavoro, un ambito lavorativo e quant'altro. Luca, parliamo con te.
Eccoci.
Anche per te è la prima volta qui,
sì,
a Radio Cusano, lo abbiamo detto poco fa, ti avevano tenuto nascosto i nostri cari amici di Plumia in ufficio, sempre al lavoro sei.
Sì, sì, mi tengono nascosti in un seminterrato come
Ma sono
tutti
cattivissimi.
Nerd, come tutti i nerd che lavorano al computer, stanno sempre nei sotterranei a fare il lavoro
sei
sporco.
Un nerd, bene, ora ci devi spiegare cosa fai nello specifico, di cosa ti occupi nell'agenzia Plumia.
Allora, innanzitutto volevo dire che probabilmente io e Francesca siamo lo spot migliore per chi fa studi accademici, scientifici, perché poi alla fine uno finisce sempre a fare altro, ma lo studio scientifico ti aiuta a essere di una versatilità che probabilmente non ha paragoni. Questo poi magari ci ritorneremo.
Assolutamente, molto interessante.
Allora, all'interno di Plumia,
sì,
il termine tecnico dovrebbe essere sviluppatore senior, e però se vogliamo metterla molto più semplice è risolutore di problemi.
Oh, che bello! Ma ti occupi di tutti
il dottor
problemi?
Wolf, il dottor Wolf della situazione, mettiamola così.
Nell'ambito digitale, questo
esattamente,
ricordato.
No, ma non in ambito di omicidio.
Ecco, altrimenti qualche ascoltatore sente quello che stai dicendo, ti chiama per, non so, sturare il lavandino. No, si occupa del digitale.
Alcune volte mi possono chiamare
anche per questo.
Sì.
Bene, buono a sapersi.
Quindi ovviamente Plumia ha tantissimi clienti, alcuni anche molto importanti, e in ambito digitale, soprattutto per la costruzione di siti web o di piattaforme digitali, che siano create da zero o magari prese da altri clienti o comunque ci contattano per risolvere problemi, chiamano me, c'è questa cosa che non funziona, risolvila.
Ah, ecco perché non sei mai venuta a trovarci, eri troppo indaffarata, esatto, a risolvere problemi di anche i tuoi colleghi, immagino, no? Di Plumia, che ti chiamano per risolvere i loro. Bene.
Esatto, esatto. Anch'io, ovviamente, io sono un collaboratore di Plumia ormai da quasi un paio d'anni e provengo anch'io da studi accademici un po' strani. Io sono laureato in fisica teorica. E...
Complimenti! Bene, mi fate sentire un po' in difetto quest'oggi.
E come Francesca, lavori strani da essere un capo degli acquisti di Auchan. E a aver lavorato al CERN quando il CERN era spento.
Ah, complimenti.
E poi
l'idraulico l'hai fatto?
No, però ho aggiustato lavatrici per un periodo.
Ah, bravissimo, sì. Beh, complimenti.
E poi ho millantato il mio primo lavoro da programmatore, quando in realtà programmatore all'epoca non ero, e si impara nel campo. E l'aiuto accademico ti aiuta a sbattere la testa, aprire il libro e imparare.
Bene, bene, complimenti per tutto quello che hai fatto, davvero. Io ho una semplice laurea in lettere, insomma, mi sento inferiore rispetto a voi.
Che per me sarebbe
però
ancora più complicata, quindi...
Ah sì, addirittura, sì. Vabbè, ognuno il suo, allora. Esatto. Bene, però oggi siamo qui per parlare di digital transformation, ovvero trasformazione digitale, giusto? Mi dite in che cosa consiste nello specifico? Partiamo da te, Francesca, che cos'è questa digital transformation di cui poi tra l'altro tu ti occupi, giusto?
Sì, esatto, me ne sono occupata e ancora adesso me ne occupo ed è anche un po' la mia passione, devo dire, perché allora se provassimo oggi adesso in questo momento a googolare digital transformation probabilmente troveremmo migliaia di significati, migliaia di parole, di indirizzi internet da cui andare a leggere qualcosa, e la cosa strana è che sarebbero tutte definizioni diverse, perché ognuno la interpreta a modo suo.
Sì.
Però andando a fondo, secondo me c'è una cosa che accomuna tutte queste definizioni, quantomeno se si parla di digital transformation, quindi di percorso di digital transformation all'interno di un'azienda, e quella che secondo me è la vera essenza è quello di riuscire a semplificare ed integrare quelli che sono i processi interni, diciamo, dell'azienda e con quelli esterni, quindi con quelli rivolti al cliente finale. Il tutto condito con quel tocco di, diciamo, tecnologia innovativa che non guasta e rende il tutto un po' più appeal. Provando a fare una metafora che a me è molto cara, mi piace molto, che se dovessi pensare alla digital transformation come un oggetto, come qualcosa, penserei ad un collante, a una colla super potente che sia però trasparente, che mette insieme tanti pezzi, mette insieme i processi, il marketing, le vendite, gli acquisti, tutto, la tecnologia e l'innovazione. E chi ci lavora, chi lavora in questi progetti, secondo me deve avere un po' dei superpoteri. È una sorta di, potrebbe essere una sorta di digital heroes che alla fine riesce a dosare e a miscelare tutte queste cose insieme, creando quel mix che è realmente, diciamo, poi vincente sul mercato e soprattutto che sia poi anche un mix credibile. Perché questo, secondo me, è un altro degli elementi chiave. Volendo fare degli esempi, se oggi pensiamo per esempio ad una banca, un esempio a me vicino, molte banche, molte di queste challenger bank oggi sui propri siti pubblicizzano richieste di mutui piuttosto che finanziamenti in 10 minuti. Bastano 10 minuti per avere il tuo mutuo o il tuo finanziamento. Peccato che molto spesso non basta solo riuscire ad accogliere tramite un sito o tramite un'app una richiesta in 10 minuti, ma la cosa che rende realmente credibile e quindi realmente efficace il processo è quello che poi il finanziamento sia realmente attivo in pochi minuti. Quindi, diciamo, da lì la credibilità, secondo me, è uno degli elementi chiave.
Bene, Luca, invece, per te che cos'è la digital transformation?
Io credo che molto di questo sia collegato con un termine che anche magari a volte viene molto abusato, che è l'internet delle cose, quello che viene chiamato l'IoT.
Sì.
E che in realtà è molto utile per la gestione di questi flussi. Con una mia collaborazione molto breve con Teradata, che è una società molto grossa che si occupa proprio di queste cose, e faceva un esempio di una radio come ci possono essere negli Stati Uniti quelle satellitari o anche quelle online, che non riuscivano a gestire il flusso dei propri utenti, perché non sai chi ascolta la radio.
È chiaro.
A meno che non ti contattano con altri mezzi.
Sì.
E quindi dal punto di vista tecnologico si doveva creare un grosso database per gestire gli utenti che ti contattano anche tramite altri formati che non sono quelli della telefonata, ma l'email o vengono i tuoi eventi. E sono tutte informazioni che sono molto diverse l'uno dall'altro e fino a 10 anni fa erano difficili da unire e ci voleva un analista fisico, proprio un personaggino che si metteva carta e penna e collegava un evento con un altro. Adesso c'è sempre l'analista che crea i modelli matematici, ma poi c'è un sistema che, dato in pasto con tutti questi dati, genera la connessione tra utenti e dato anche molto diverso l'uno dall'altro.
Bene, molto interessante, ci dobbiamo stoppare per qualche istante, restituisco la linea a Luigi Gabriele al di là del vetro, poi torniamo qui sempre per parlare di Digital Transformation con gli amici di Taggami.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
Torniamo in diretta sempre qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata di Taggami, in cui stiamo parlando di Digital Transformation e lo stiamo facendo insieme a Francesca Cipollaro, che come abbiamo detto già prima è una professionista nel campo dei servizi digitali, con alle spalle anche una grande esperienza di progetti nell'ambito proprio della Digital Transformation, e con Luca Pizzato, che è un sviluppatore web di Plumia. Ben ritrovato, ben ritrovata Francesca. Ora partiamo subito da te, cara Francesca, perché prima in merito al tuo progetto hai parlato anche di analisi dei bisogni dei clienti, però io vorrei sapere, per andare più sul pratico, poi dopo parleremo anche di questo, se ci parli di un progetto al quale hai lavorato, un progetto, non lo so, uno dei più importanti.
Volentieri, se penso ad un progetto che ha davvero toccato un po' tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato anche prima con Luca, che sicuramente mi viene in mente un'esperienza, diciamo, recente, uh-huh. In cui mi sono trovata circa un annetto fa, e l'obiettivo che avevamo era ero da poco entrato in un'azienda che che vende servizi di varia natura,
sì.
E l'obiettivo che ci avevano dato era quello di riprogettare completamente l'esperienza digitale per il mondo del business. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire che dovevamo ridisegnare la piattaforma e quello che era il portale che offriva servizi alle imprese. Non avevamo grossi vincoli, quindi diciamo la sfida era ancora più intrigante, ma sapevamo benissimo che era un progetto decisamente ambizioso. Solitamente quando si ha a che fare con le imprese, la difficoltà sta soprattutto nell'andare a capire quelli che sono i bisogni reali del cliente. Progettare invece una piattaforma per la clientela consumer, quindi come me, te, uh-huh. Piuttosto che Luca, è molto più semplice. Comprendere i bisogni del cliente consumer solitamente è facile. Le imprese, come potete immaginare, hanno tantissime sfaccettature e molte complessità, e quindi la difficoltà sta in questo caso non solo, come dicevamo prima, di dosare gli ingredienti, quindi il mix giusto tra processi, marketing e tecnologia, ma andare fino in fondo a toccare con mano quelle che sono le esigenze del cliente. Anche perché l'avrete sentito probabilmente tante volte, un progetto di digital transformation di successo è tale se il cliente è al centro, realmente al centro, è al centro la relazione con il cliente e la sua gestione. In gergo si dice, Luca l'avrà sentito mille volte, customer centricity è la parola d'ordine su cui poi costruire l'esperienza digitale.
Bene, molto molto interessante. Luca, invece, quali sono gli elementi principali a cui dare rilevanza per offrire un'esperienza ideale sulle piattaforme web?
Allora, tenendo conto che ormai le piattaforme web vengono utilizzate solo dai telefoni, mm-hmm. o comunque dai dispositivi mobile, è sicuramente l'immediatezza, altrimenti la persona se ne va.
Sì.
Dopo 2 secondi si stufa, appena vede una rotellina che gira passa ad altro.
È la cosa principale, no? Anche per i tempi proprio della nostra società si va
ormai
di corsa, quindi non
ormai
possiamo
non
aspettare.
Ormai non siamo più abituati ad aspettare.
Esatto.
E soprattutto la trasparenza del device utilizzato, nel senso che se io comincio un'attività in un device devo poter riprendere questa attività in un altro device in un secondo momento, e queste sono due cose molto difficili da ottenere per mantenere un livello di utilizzo utenza molto fluido e veloce.
Bene, invece vorrei chiedervi se ci sono delle tecniche che magari avete utilizzato per capire di cosa i clienti, che in questo caso tra l'altro erano a loro volta delle aziende, avevano realmente bisogno. Se ci sono state le cose di cui si è avuto davvero bisogno, no? Per quanto riguarda le aziende e non solo.
Ovviamente quando i progetti hanno una complessità così elevata è fondamentale usare delle, diciamo, metodologie e un approccio strutturato. Le tecniche che abbiamo messo in campo sono state le più disparate, tutte con nomi super accattivanti e super trendy ovviamente in inglese. Scherzi a parte, per fare degli esempi pratici e pragmatici su quello che abbiamo fatto, volendo descrivere questa fase del progetto, è stata, io la definisco una fase molto creativa, quasi teatrale, perché abbiamo dovuto letteralmente metterci nei panni del cliente, quasi fossimo degli attori che andavano, volevano esercitarsi nell'interpretare i loro ruoli di scena. Ognuna delle persone che era coinvolte nell'ambito del progetto ha dovuto, diciamo, immedesimarsi, avevamo creato dei veri e propri gruppi, dei mini gruppi. Ogni gruppo rappresentava uno specifico tipo di azienda. C'era il gruppo che rappresentava ad esempio la pubblica amministrazione, un gruppo che rappresentava il condominio, l'altro ancora che rappresentava magari un venditore ambulante. All'interno dei vari gruppi di lavoro le persone avevano dei ruoli veri e propri. Mm-hmm. C'era chi era l'amministratore delegato, chi era il commesso, chi era l'addetto paga e via dicendo. E grazie a dei tavoli di lavoro che vengono chiamati focus group solitamente, abbiamo cercato di simulare e far venire fuori quelli che erano veramente le esigenze del cliente, cioè cosa erano le attività che quotidianamente questi utenti avrebbero fatto su questo portale, e soprattutto, diciamo, considerando che alcuni dei servizi erano già live, quali erano, diciamo, le criticità e le aspettative. In gergo vengono chiamati i pain and gain del cliente. Una volta elaborate tutte queste informazioni e messe insieme, siamo poi finalmente riusciti a tirar fuori i bisogni reali dell'utente finale e quindi dell'azienda a sua volta. È stata, direi, quasi come fosse una vera e propria caccia al tesoro, dove questa volta il tesoro era la scoperta dell'esigenza del cliente. Una volta in possesso del nostro tesoro, si è trattato poi di affidare, di collaborare con la parte più di sviluppo, quindi che Luca magari ci può raccontare più da vicino dopo, per creare quello che era una piattaforma e un portale cucita sulle esigenze del cliente finale.
Bene, bene. Luca, a proposito, cosa dobbiamo aspettarci dalle piattaforme digitali del futuro? Se dobbiamo aspettarci chiaramente qualcosa.
La mia personalissima opinione sarà sempre quella del passaggio più all'utilizzo multimediale che testuale. Mm-hmm. Io ho notato un trend negli ultimi 10-15 anni di diminuzione dei contenuti testuali o del testo che uno può trovare online, anche facendo delle analisi con dei colleghi della SEO, comunque dell'ottimizzazione dei motori di ricerca, si è capito che i testi cominciano a essere anche un po' meno importanti perché sono meno presenti nei siti.
È vero.
Fondamentalmente. E quindi l'ottimizzazione delle foto e dei video, anche i nuovi social che stanno crescendo come TikTok, credo di...
Sì, come ecco. No, lo conosco, esatto. Ne abbiamo parlato ampiamente.
Io ormai sono troppo anziano per questo.
Anche io. Però l'ha scaricato Matteo Salvini, ha fatto un flop.
Ha fatto un flop,
però è stato, esatto, scaricato anche da lui. Sì, sempre e, a passo.
Probabilmente l'aumento delle piattaforme che utilizzano più la parte multimediale e sfruttare ancora più l'immediatezza rispetto a un Facebook che ormai, se uno ci prova a navigare, si accorge che è un po' vecchiotto come struttura rispetto a un Instagram che adesso sta
alla grande, al top,
che è quello che era Facebook 5-6 anni fa.
Quindi ci stiamo analfabetizzando praticamente.
Questa è un po' la mia opinione.
Analfabetizzando.
Però questo ovviamente
ma sono d'accordissimo con te, sì.
è un'idea da anziano.
Però siamo anziani, sì. Che vogliamo farci, no? Vecchio, esatto. Stile, vecchio stampo, sì, d'altronde una volta si leggevano più libri, si leggeva il cartaceo, anche dei giornali invece, cari miei, niente, si è tutto digitalizzato.
Adesso si fanno video.
Esatto, si fanno video, il linguaggio di comunicazione, insomma, è più diretto e non solo, insomma, che tristezza. Anzi, tu ti occupi di digital marketing, digitalizzazione, come abbiamo detto, sei uno sviluppatore web, quindi sei sicuramente più giovane di me. Cari amici, vi dobbiamo lasciare, è stata una puntata molto interessante, molto anche tecnica, mi sono sentita un po' in difetta, a dir la verità, perché insomma sono stata qui con Francesca Cipollaro, che come abbiamo detto è una professionista nel campo dei servizi digitali, laureata in matematica, con alle spalle veramente una grande esperienza di progetti nell'ambito della digital transformation, che è l'argomento del quale vi abbiamo parlato fino a poco fa, e anche con Luca Pizzato, uno sviluppatore web di Plumia. Tornerai a trovarci, caro Luca?
Se mi invitate, molto volentieri.
Bene, grazie Luca Pizzato, grazie a Francesca Cipollaro per essere stata qui con noi.
Ciao a tutti, è stato un piacere.
È stato un piacere anche per me, però questa puntata di Taggami, come abbiamo detto, volge al termine e restituisco la linea a Luigi Gabriele al di là del vetro, però ci ritroviamo lunedì alla solita ora 6:38 insieme a Misa Urbano per un giorno da ascoltare. Buon weekend a tutti da parte mia, Arianna Caramanti, ciao!